Salvatore.
Dunque, io su moltissime cose sono d'accordo, e poi sono tante, volevo porre solo una questione, con una premessa congiunturale, che mi rende molto d'accordo con te. Parliamo troppo di Papa e quindi non ci rendiamo conto di che cosa vuol dire parlare di cristianesimo al mondo. Quindi c'è un eccessivo autoriferimento papista, che è un errore uguale alla politica, no? Anziché parlare dell'antropologia degli italiani, parliamo delle alleanze. Non cambierà niente, eh? Niente. Si alleeranno, non cambierà niente. Ma ne parliamo dopo, perché è un problema antropologico. Allora, invece il punto, parto da Bonhoeffer, che ritengo decisivo nella evoluzione teologica del Novecento. Molto decisivo parte, ma lo slittamento è prodotto da Bonhoeffer. E esattamente nella espressione di responsabilità ed esserci dell'altro. Questo, secondo me, è il punto chiave di uno slittamento che entra in un'altra regione. E qui la domanda. Sono d'accordo con te, ci sono due parole usate come vogliono, che sono secolarizzazione e antropologia, perché sono polivalenti. Allora, secolarizzazione la si può intendere in tre modi. Un primo modo, l'avvento del distacco, cioè tutto quello che era stato creduto, per dirla con Nietzsche, il mondo vero si è dissolto in favola. L'unico modo per evitare che divenisse favola è stata la lettura simbolica, quindi una sorta di allegorismo, di quanto prima era pensato in termini reali. Diventa simbolismo la risurrezione, niente. Allora, la benitizzazione ha fatto questo tipo di operazione, cioè è stata la risposta, Bultmann, da questo punto di vista interessante, per reggere al contraccolpo del disincanto. Certe cose non sono più credibili, allora diamo una versione. Non volevano dire quella cosa. Solo che il disincanto ha continuato in un modo vertiginoso. E allora nel disincanto è cominciato a diventare equivoca la stessa parola Dio, fino a evaporare. Quindi è il primo tipo di secolarizzazione che riguarda il disincanto in generale della società, in particolare quello occidentale. La risposta teologica di fronte al disincanto è: ma non è vero, volevamo dire, significava un'altra cosa. L'altro filone della teologia, questo è molto interno invece, e qui c'entra molto, e dire la secolarizzazione non è tanto il disincanto, ma è una sorta di purificazione da incrostazioni storiche che hanno reso il mondo del cristianesimo. Quindi è una cosa molto buona. Allora, da un lato il disincanto come fenomeno collettivo della società, dall'altro la secolarizzazione intesa come decantazione da solo. E Bonhoeffer è quello che opera in questo ambito. Cioè, certe cose che noi abbiamo creduto di Dio, di Gesù Cristo, no. E con Bonhoeffer parte il terzo tipo di secolarizzazione, che secondo me è quello decisivo, e che è decisivo anche circa il futuro. E qui ci si lega alla psicologia. Il terzo modo di secolarizzazione, la terza forma di secolarizzazione, che in certo modo sta in relazione alla prima, cioè Dio svanisce, il mondo vero è favola, il cristianesimo permane, ma non come riferimento a Dio, ma come plenitudo umanità. Allora, secolarizzazione a questo punto vuol dire che la perfettibilità dell'uomo, cioè il movimento verso la plenitudo humanitatis, accade nel secolo. Cioè non è più necessario uscirne fuori. C'è un movimento asintotico nel secolo. E quindi il Cristo diventa secolare lui. Perché giustizia, pace, eccetera, eccetera. Quindi cade completamente l'asse del tempo. Non il tempo senza fine, non la fine dei tempi, il tempo senza fine. Allora, questo approssimare l'umanità piena diventa il lavoro che si deve fare. Allora, a questo punto noi abbiamo una terza forma di secolarizzazione, quella che è meno pensata, perché secondo me è il futuro del cristianesimo, cioè fare quello che faceva Gesù nel secolo. A mano che si va avanti. Cioè l'affermazione classica, giudaica, quel che tarda avverrà, non avverrà mai. Perché il Dio primo, no, è diventato favola. Cosa resta allora del cristianesimo? Questo processo, questo lavorare per la plenitudo humanitatis. In questo senso io dico che il cristianesimo non finisce, perde la verticalità, diventa un'altra cosa e comincia, io lo metto all'origine di questa trasformazione.
Allora io volevo chiederle, per quanto riguarda la teologia della la teologia femminista, quale meccanismo questo loro idea, cioè dell'altra metà del cielo, ha portato nella teologia che fino allora era fatta solo da maschi? E cioè sembra che Dio, insomma, che uno guarda la Chiesa così, sembra che Dio abbia veramente solo figli maschi, e poi il subordine delle serve, insomma, dei figli sono insomma. Quest'anno sono 25 anni che c'è stato il convegno delle comunità di Badia a Brescia, le scuole dei figli di Eva, e quindi è stato un momento importante. Cioè, io ho partecipato al convegno e l'ho vissuto molto bene, tranquillamente, e poi dopo tutto il giornale, il discorso dell'eucaristia delle donne, eccetera, eccetera, e sono venuti fuori delle cose che lì uno che l'ha vissuto in modo tranquillo. Ecco, quindi voglio capire appunto questo modo diverso di approcciare, quali conseguenze, diciamo così, ha portato sulla teologia maschile.
Otto.
Sì, grazie. Ho una domanda da porre al professore e una risposta da dare al dottore, che lo ha parlato prima, non ha parlato del bagno. Io le dico, professore, innanzitutto che dal punto di vista religioso io li ritengo un fichtiano. Sono convinto con Johann Gottlieb Fichte, che come lei sa, lo sa meglio anche il professor Mattoni, ha avuto le sue varie vicissitudini all'epoca sua, rettore dell'università, i suoi scritti, discorso alla nazione tedesca, si è dovuto anche far passare ad un certo momento per pazzo, per farsi perdonare, un po' come successe anche a Tommaso Campanella e così in seguito. Però nella sua missione del dono ha detto una cosa molto chiara, chiara, il concetto del prete senza sottana. Quando io ho letto la missione del dono, ho detto, ecco, io sono un prete senza sottana e voglio rimanere un prete senza sottana per tutta la vita. Attraverso questo lei può capire la severità etica che io come prete senza sottana posso avere nei confronti dei veri religiosi. Tanto la sottana non ce l'ho. Quindi non ho una sottana da macchiare, quindi sono sempre giustificato davanti a Dio quando mi sbaglio. Ma un prete che ha una sottana, che porta una sottana, deve fare in maniera che non ci sia nemmeno una piccola macchia sulla sua sottana bianca. E non ci riesce nessuno. Nessuno dei preti, non solo dei preti, ma anche altri religiosi. La domanda che io le voglio porre è questa. Io naturalmente ho una mia concezione su questo, però volevo sapere la sua opinione come teologo per potermi confrontare e poter imparare qualcosa dagli addetti ai mestieri. In quale modo, so che secondo lei, si è evoluto il concetto del rapporto tra teologia e scienza, tra la concezione di Dio e la concezione della scienza negli ultimi tre secoli? Non so se rientra per lei nel discorso teologico, tra il XIX secolo, il XX secolo e oggi il XXI secolo. Al di fuori di questo, prima di dare la risposta al dottore, volevo fare qualche inciso su qualche altro aspetto di cui lei ha parlato, che naturalmente mi è piaciuto molto. Quando lei dice il padre Tampels Berga, che ha parlato, ha scritto il suo libro che ha formato noi, la filosofia bantù, io sono un bantù. Quello che padre Tampels ha chiamato filosofia bantù non è la filosofia bantù. Il contenuto, cioè, si verifica una mancanza di rapporto tra il titolo e il contenuto, come succede con tante pubblicazioni. Quello che padre Tampels ha chiamato la filosofia bantù è un po' come uno di quei libri, la cosmogonia greca. Cioè, il contenuto della filosofia bantù è l'espressione della concezione intrinseca del mondo da parte del medico, cioè il rapporto tra cosa, uomo, le varie tappe che lui ha descritto, il rapporto tra cosa, uomo, defunto, Dio e i vecchi defunti, les aïeux, non mi ricordo in questo momento come si direbbe in francese,
gli antenati.
E lì mi limito. Per quanto riguarda quello che lei diceva, che i teologi africani rimproveravano ai teologi sudamericani della liberazione, per dire: no, ma loro prendono la teoria, la teologia della liberazione dal punto di vista sociale, e secondo noi africani la teologia della liberazione è una teologia antropologica, perché dell'inferiorità e così. Cioè, questi sono concetti che un certo tipo di intellettuale africano per un certo periodo ha cercato un po' di mettere nel cervello delle persone, il che non corrisponde a farlo al vero. Questo stesso tipo di pensiero è il tipo di pensiero delle stesse persone degli stessi ambienti culturali africani che dicevano: oh no, ma i bianchi in Occidente hanno la tradizione scritta, noi abbiamo la tradizione orale. La tradizione è scritta, quindi per i bianchi noi abbiamo la tradizione orale, ce la teniamo cara e ci distinguiamo dei bianchi. Cavolate! Perché noi siamo entrati in un mondo dell'informazione. Siamo entrati e stiamo entrando sempre di più nel mondo della policonoscenza, della policompetenza e soprattutto della poliassistenzialità, e insisto su questo, perché la policonoscenza e la policompetenza riguarda l'attore, l'uomo, per come si esprime nella società. La poliassistenzialità invece è ciò che merita l'individuo da parte del mondo che lo circonda e che lo inquadra, quindi da parte degli esperti, da parte dei politici, da parte degli attori sociali, e così di seguito. Stavo dicendo, questa stessa categoria di persone, dicendo quelle cose, diceva un'aberrazione. Perché? Perché nel mondo dell'informazione, soprattutto con la comparsa di internet, con la conquista dell'intelligenza artificiale e della robotica, con l'andare avanti dell'informatica, il mondo dell'informazione vuol dire elaborazione della conoscenza, e la conoscenza è una conoscenza orale, ma è soprattutto una conoscenza scritta, e non sta scritto da nessuna parte che la conoscenza scritta deve essere soltanto del sud del mondo, e la conoscenza orale sia quella degli africani. Anche gli africani devono sviluppare, nel quello che stanno facendo, la loro conoscenza scritta, che poi va elaborata attraverso questi macchinari, questi computer, e questo falsifica quello che pensavano quei pensatori. Ed è della stessa stria di pensatori, anche come Franz Fanon, che qualche decennio fa diceva: ah, ma noi neri, poveri noi, non abbiamo inventato niente, i bianchi hanno inventato tutto. Anche questa è una cavolata. La scienza esiste e la tecnologia esiste, bisogna studiare queste cose, bisogna formare i giovani, nero o bianco, del nord o del sud, uguale, chi studia, chi è preparato, arriva ad avere la conoscenza che gli permette di raggiungere la creatività per inventare, di nero o bianco la stessa cosa. Per quanto riguarda quello che diceva
il discorso intelligente,
il dottore,
la domanda
l'ho già fatta, cioè tu
ascolti la risposta,
sì, io manterrò
la risposta.
Qua siamo in una formazione, se dobbiamo avere fretta, cioè ritorniamo a casa con le stesse lacune senza scrivere.
No, ma è fuori tema quello che stai dicendo, a mio avviso.
Allora rispondo a quello che diceva, quello che aveva detto il dottore sul fatto. Non sono d'accordo con quello che ha detto lui, perché noi siamo abituati con un certo tipo di papa che rimane dentro il suo ufficio. Quello che volevo far capire al dottore: la differenza tra il medico ospedaliero e il medico domiciliare è che il medico ospedaliero sta dentro il suo ufficio, aspetta che il paziente si muova per andare da lui. Il medico domiciliare è un medico che si muove, va a domicilio per curare il paziente. Il papa questo qua è un papa che si muove un po' come il medico domiciliare, soprattutto nel sud del mondo. Questa è una cosa molto importante: non rimane dentro la sua parrocchia, ma si muove e va laddove le persone soffrono, là dove le persone hanno bisogno. Allora qua è importante il concetto della poliassistenzialità. Poliassistenzialità ieri, poliassistenzialità oggi e poliassistenzialità domani. I poveri, gli uomini che soffrono, non sono soltanto i poveri, perché esiste la sofferenza mentale, la sofferenza fisica, la sofferenza materiale, la sofferenza anche patriottica, e così dicevo. Hanno bisogno di essere inquadrati. Il loro inquadramento rientra nel quadro della poliassistenzialità, nel senso che vari esperti, vari bisogni vanno assistiti nel vario modo: l'assistenza sociale, l'assistenza politica, l'assistenza sanitaria e così di seguito. Allora, nel passato e un po' ancora oggi, il politico nel nord come nel sud del mondo è carente, nel senso che il politico rimane nel suo ufficio, non esce fuori ad andare a vedere quello che succede con la gente e quello di cui la gente ha bisogno. Allora il padre, un operatore religioso tipo il Papa, che ha agito nel suo paese in questa maniera, andando là dove esistono i bisognosi, riesce ad avere una idea più completa del bisogno della popolazione.
Grazie.
E a questo punto, per concludere, è chiaro che si scontra con la politica locale, la politica nazionale del paese, perché i politici non scendono a vedere i bisogni delle popolazioni, e lui alla fine si sente come obbligato a difendere queste persone presso questi politici, e a questo livello viene lo scontro.
Grazie. Rispondete. Poi chiudiamo.